Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di lunedì 31 dicembre 2018 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo direttamente in rete, ed è il Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera, di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, spesso troppi, anzi sempre troppi ormai, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parovel. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano, in particolare quello locale, al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria. Amministrazione civile provvisoria che il governo italiano ha già dovuto riconoscere di esercitare, grazie al nostro lavoro, con il decreto sulla gestione del Porto Franco dell'anno scorso e che, grazie al nostro lavoro, dovrà ora provvedere a regolarizzare anche sotto gli altri aspetti, ad iniziare da quello fiscale, che è determinante per la vita delle persone e delle imprese, naturalmente. A questo risultato, ormai imminente, concorrono interessi politico-economici internazionali e quelli delle imprese, anche italiane, alle funzioni economiche, allo sviluppo delle funzioni economiche internazionali del territorio libero di Trieste e del suo porto franco internazionale. La compressione di queste funzioni viola infatti non solo i diritti e gli interessi della popolazione del territorio libero di Trieste, ma anche quelli degli altri stati e delle loro imprese. L'alternativa alla regolazione, alla regolarizzazione della conduzione dell'amministrazione da parte del governo italiano sarebbe perciò per il governo italiano stesso la possibilità di perdere il mandato che gli è stato conferito dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord quali amministratori primari per conto del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questo significa che la regolarizzazione dell'amministrazione sempre civile e provvisoria del governo italiano è in questo momento interesse di tutti del territorio libero di Trieste, della sua popolazione, delle sue imprese, del governo italiano stesso, che comportarsi bene giova sempre a tutti, delle imprese di tutti i paesi, comprese quelle italiane e anche degli altri stati che hanno diritti sul porto franco internazionale, cioè tutti. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Noi non ci sentiamo in radio da settembre addirittura e molti se ne lamentano temendo che ciò corrisponda ad un calo di intensità del nostro lavoro. Il motivo per cui noi abbiamo rallentato la comunicazione in radio è invece l'esatto contrario, perché il nostro lavoro è cresciuto, è divenuto intensissimo a più livelli, locali, italiani ed internazionali, e che non potevo e non volevo anticipare, nemmeno così per errore, per cose che ti scappano dette in radio. A fine anno però ne possiamo dare le tracce principali e comunque vi dobbiamo un paio di aggiornamenti molto importanti. Anche perché stiamo facendo cose veramente formidabili, mai fatte prima, che i media di sistema, il piccolo, il Primorsky Dnevnik, Tele4, tentano di coprire con vere e proprie censure di stampa. Censure attive e censure passive, perché non danno, o censure indirette, diciamo, perché non danno notizia delle cose che facciamo noi e magari danno spazio a gruppuscoli militari che fanno vergogna alla causa del territorio libero invece di giovarvi. Censure stampa che noi superiamo però con internet, tanto che l'attenzione e le adesioni delle persone aumentano, e anche delle imprese, aumentano continuamente sia a Trieste che a livello internazionale, dove comunichiamo principalmente in lingua inglese, ma anche per quanto riguarda i tweet, ad esempio, in molte altre lingue, incluso l'ebraico, l'arabo e il cinese. Quindi abbiamo una dimensione di comunicazione vastissima e abbiamo anche degli interessanti riscontri per aree diverse del pianeta su diversi paesi. Sulle cose formidabili, tra le cose formidabili c'è la nostra battaglia legale per i diritti, per ottenere i diritti, per ottenere l'affermazione dei diritti esistenti del territorio libero in Trieste, battaglia legale che in questo momento è impegnata con 4 procedimenti rilevantissimi e giuridicamente insuperabili. Il primo è la causa fiscale sul regime fiscale generale e che ora è in grado di appello, sta per essere varato l'appello, con la partecipazione compatta degli oltre 500 intervenienti. È in appello perché il giudice, non potendosi dar torto e non potendo dare ragione all'avvocatura dello Stato, che aveva sostenuto le solite vecchie tesi politiche sull'inesistenza giuridica del territorio libero di Trieste, cosa ha fatto il giudice? Ha evitato di decidere, affermando che non era ricevibile, non era ammissibile la causa per mancanza di interesse. Cioè il giudice non vedeva, ha dichiarato che non vedeva l'interesse ad avere il nostro regime fiscale del territorio libero invece che quello dello Stato italiano, che è 3 volte più pesante. No? Vabbè, se non ha visto l'interesse, lui lo vedrà certamente la Corte d'Appello. La sua sentenza era debolissima, è una sentenza di fuga praticamente dalla decisione, e che è anche molto interessante, è già un primo successo, perché significa che non poteva decidersi contro, no? Dopodiché c'è la causa sul reclamo tavolare per il Porto Franco Nord, che va a riguardare l'intera materia del Porto Franco internazionale, anche quella insuperabile, pendente davanti al Tribunale di Trieste in formazione collegiale, ed è fondata sulla ineseguibilità dei famosi commi russo per stemmanializzare il Porto Franco Nord. Perché? Perché sono in conflitto con leggi specifiche vigenti e prevalenti dell'ordinamento italiano. Allora, il Parlamento italiano non può fare una legge in conflitto con norme prevalenti e vigenti del suo ordinamento, prevalenti e vigenti a livello precostituzionale e costituzionale, perché entra in conflitto con se stesso, la sua potestà legislativa, che comunque non poteva esercitare, entra in conflitto anche all'interno dello stesso meccanismo giuridico dell'ordinamento italiano. Noi abbiamo attivato questo cortocircuito come motivo del reclamo con richiesta di annullamento del decreto del giudice tavolare che aveva eseguito i commi russo su richiesta del Comune, e anche per un altro motivo, anche per gravissime irregolarità procedurali che gli organi preposti al completamento del libro tavolare per l'inserimento di intavolazione al Comune di Trieste e hanno commesso, secondo noi, secondo le documentazioni che abbiamo raccolto nella procedura, per favorire il Comune e per sfavorire le domande che noi avevamo presentato prima, durante e dopo la richiesta del Comune. Terza causa reclamo importante, anche questa su base di reclamo tavolare, come quella per il Porto Franco, è quella sui beni del demanio, e anch'essa pendente davanti al Tribunale di Trieste, e riguarda, prende per spunto la questione della caserma di Roiano per andare a riguardare l'intero demanio di Stato del territorio libero di Trieste, dimostrando che il demanio dello Stato italiano ne ha soltanto la gestione, ma non la proprietà. Quindi tutti i contratti di compravendita che il demanio dello Stato italiano ha stipulato dichiarandosi proprietario dei beni sono tutti nulli. È una cosa estremamente interessante. E adesso abbiamo avviato la preannunciata causa sull'IVA, che è già registrata al Comune di Trieste, già in corso con udienza a marzo, ed è una causa importantissima. Importantissima perché dimostra e chiede al giudice di dichiarare che l'IVA dello Stato italiano non è applicabile nel territorio dello Stato, del territorio libero di Trieste. È importantissimo anche per il suo meccanismo. Perché? Perché è un meccanismo molto più semplice, ancora più semplice di quello della causa fiscale sul regime fiscale generale. Perché riguarda una sola legge, la legge sull'IVA. Legge sull'IVA, famoso DPR degli anni 70, che afferma che l'imposta sul valore aggiunto è dovuta sulle cessioni di beni e di servizi e sulle importazioni effettuate sul territorio dello Stato. E che cos'è? Qual è lo strumento semplicissimo che dimostra che il territorio libero di Trieste, l'attuale territorio libero, cioè quello che una volta si chiamava zona A, no? La questione della zona B è stata chiusa nel 92 con i riconoscimenti di Slovenia e Croazia da parte delle Nazioni Unite. No? Qual è lo strumento giuridico che dimostra che il territorio libero di Trieste attuale non è parte del territorio dello Stato italiano? Lo strumento supremo dell'ordinamento italiano, cioè la sua Costituzione. Poiché la Costituzione italiana è entrata in vigore il 1 gennaio 1948, che dichiara una ed indivisibile la Repubblica italiana, la dichiara una ed indivisibile nei confini che erano già stati modificati dal Trattato di pace del 10 febbraio 1947, eseguito nell'ordinamento italiano, cioè eseguito dal 15 settembre 1947 e nell'ordinamento italiano dal 16 settembre 1947 con il decreto del capo provvisorio dello Stato ratificato poi con legge che ha eseguito interamente e pienamente senza alcuna riserva nell'ordinamento italiano il trattato di pace con prevalenza precostituzionale e costituzionale sulle altre leggi italiane vigenti. Affermare quindi, come hanno fatto i politici per tanti anni, non il legislatore italiano, state attenti, perché il legislatore italiano ha rispettato il trattato in sé, e questo vi spiegheremo adesso, no? Affermare che il territorio libero di Trieste sia parte del territorio dello Stato italiano viola la stessa Costituzione italiana. È un cortocircuito giuridico, un altro cortocircuito giuridico che noi abbiamo valorizzato. Ora, non applicare l'IVA nel territorio libero di Trieste significa, voi sapete che dell'IVA il pagatore è il consumatore finale, significa un sollievo formidabile per tutti i cittadini, per le imprese, eccetera, per i cittadini e anche per la spesa quotidiana, perché andrete a pagare i beni che acquistate e anche i servizi senza IVA. Siccome l'IVA italiana adesso va bene, è fra il 21 e il 22% e adesso andranno ad aumentarla quella, l'imposta massima e la percentuale massima, e adesso andranno ad aumentarla, dicono, dal 25 al 26, potete immaginare che cosa significa. È la prima boccata vitale di ossigeno per i cittadini e per le imprese in questa situazione economica disastrosa di Trieste, dove le imprese affondano in continuazione, i cittadini sono sempre più immersi nella situazione disperata della disoccupazione e di vera e propria miseria, quindi Queste che stiamo facendo sono le cose concrete che veramente servono e sono le più urgenti. C'è poi anche altro in preparazione sul piano legale che non possiamo però anticipare ai nostri ascoltatori, perché non tutti gli ascoltatori sono benevoli, sono anche gli avversari che ci ascoltano, no? Quindi non è mai bene anticipare le proprie mosse. Intanto la classe politica locale non si limita a rimanere nel limbo, ma pensa di poter continuare a far danni come prima, ignorando la situazione reale della città e della popolazione e delle imprese in difficoltà e ignorando quelli che sono i diritti del territorio libero di Trieste e soprattutto la questione fiscale che è cruciale. Tanto sapete che questi politici, meno male, sono tutti gente col posto garantito, no? E continuano così a vagolare con l'aiuto dei mass media locali che evitano di parlare di questi problemi, a vagolare in una loro nuvola così al di sopra del terreno reale e concreto della sofferenza della gente, delle imprese e dell'economia. Si distingue in questo far danni l'amministrazione comunale del sindaco di Piazza, che con arroganza che si sembra francamente dissennata, vista la situazione economica reale della città e della popolazione, insomma, da un lato spende e spande in appalti non urgenti né utili, no? Invece che nelle necessità della gente e della città, come per esempio l'assistenza sociale. E dall'altro concentra tutte le risorse dell'apparato comunale nel tentativo di dare l'assalto illegale al Porto Franco Internazionale di Trieste, in particolare al Porto Franco Nord, con il sistema di coinvolgere più imprese ed altri enti per mettere tutti davanti al fatto compiuto. Ma così si è messo anche gradualmente in trappola da solo, la furia di commettere illeciti in questo senso, vi spiegheremo adesso perché, e definitivamente l'ha fatto giorni fa con la consegna dei magazzini 27 e 28 alle imprese che dovrebbero realizzarci, anzi consorzio di imprese e professionisti che dovrebbe realizzarsi un nuovo centro congressi. Allora, perché sono illegittime, illegali le attività che il Comune di Trieste sta attuando sotto la spinta appunto assurda, azzardata del sindaco sul Porto Franco Nord, detto anche Porto Vecchio? Perché uno, lui l'ha ricevuto in attuazione, ha avuto intavolata la proprietà dei beni, di quella parte dei beni del Porto Franco Nord, in attuazione dei famosi commi russo della legge LIF di finanziaria del 2014, che però non gli assegnano la proprietà in pienamente disponibile dei beni, la libera disponibilità dei beni, ma assegnano i beni al patrimonio del comune con il mandato preciso, chiaro in legge ed esclusivo, a venderli e dare i soldi all'autorità portuale. Il motivo di questo mandato a vendere tutto, non può tenersi pezzi in comune, no? È molto semplice, che già i commi russo sono illegittimi, inapplicabili, e comunque non è possibile causare ai beni del porto, al patrimonio portuale, il danno della sottrazione di quei beni. Quindi questo danno viene compensato con il ricavato della vendita. E il Comune di Trieste, quindi, non può fare legalmente, non ha titolo legale a fare alcun atto di disposizione e di spesa in proprio per conto di terzi su quei beni, può soltanto spendere il necessario per la ordinaria o straordinaria manutenzione necessaria a mantenere i beni nello stato in cui gli sono stati affidati per la vendita. Ma il comune non fa questo. Di Piazza ha tentato in tutti i modi e continua a tentare di fare atti di disposizione in proprio, dare concessioni, assegnare magazzini per questo e per quello, non ne ha il titolo giuridico. Il fatto che non ne abbia il titolo giuridico significa che tutti i contratti, le concessioni, eccetera, che lui stipula per questo sono nulli. E significa che tutti i soldi che ha speso, già qualche milione di euro, o vorrebbe impegnare, arriviamo già quasi ai 100 milioni di euro complessivamente, e sono spesi in danno erariale. Cioè sono spese illecite che danneggiano sia il comune, bilancio del comune, il patrimonio del comune, sia il patrimonio dell'autorità portuale. Tanto più che Di Piazza per finanziarle vuole vendere o vende già addirittura azioni HERA, quindi danneggia il patrimonio anche sotto quel profilo. E ora voi direte, come è possibile che tutto questo accada e che nessuno li fermi? Cioè che soltanto noi ci muoviamo per fermarli. Perché questi hanno organizzato un bluff colossale. Un bluff colossale che diventa una truffa formidabile. Perché cosa hanno fatto? Hanno fatto credere di avere titolo a disporre dei beni. E hanno, come accennavo prima, coinvolto, e per evitare l'intervento della magistratura ordinaria e contabile, cioè della Procura della Repubblica e della Procura della Corte dei Conti, e si è fatto scudo, in Piazza dei Suoi sono fatti scudo del coinvolgimento intanto dei consiglieri comunali, oltre che degli altri assessori, di altri enti, del consiglio appunto comunale, di altri enti, di imprese, eccetera, eccetera, i quali tutti in buona fede hanno creduto che il sindaco avesse la disponibilità dei beni, invece non l'aveva. È come se uno mi affidasse una cosa per venderla e io ci facessi dentro quello che mi pare, oppure se la affittassi ad altri o adesso in concessione ad altri. E per questo motivo hanno anche pensato i suoi partner che le spese fossero legittime, invece non erano legittime nemmeno le spese. Dicevo, come è potuto accadere? È potuto accadere perché tutti coloro che avevano l'obbligo giuridico di impedire tutto questo se ne sono stati zitti, hanno avallato in maniera attiva, cioè collaborando o passiva, non intervenendo, queste operazioni illecite, francamente illecite, proprio detto chiaro e tondo e dimostratamente illecite. E in particolare chi avrebbe dovuto fermarli? Beh, intanto l'autorità portuale, che si vede sottrarre beni, vede sottrarre beni al proprio patrimonio, perché se non c'è la vendita non incassa nulla, vero? Ah sì, altra cosa che dimenticavo di dire, Di Piazza prima voleva far tutto lui, dopo quando abbiamo fatto alcuni atti sotto profilo legale per rendere evidente che lui poteva vendere, allora è venuto fuori con quello, adesso sì che lui vende, ma si terrà alcuni pezzi, non può tenersi proprio niente, questo per fare la legge a modo suo, non so, no? E che finora è andata bene. Comunque chi, ma adesso questo finora va bene a un termine ben preciso. Dicevo sì, chi doveva? Intanto l'autorità portuale doveva intervenire, come mai l'autorità portuale si è resa complice di questi illeciti? Doveva intervenire il segretario comunale, e il notaio del comune che deve garantire la legittimità degli atti. Non l'ha fatto, poi sono gli assessori, poi sono i consiglieri comunali, vero? C'è tutta una serie di persone che sono state complici in buona fede, perché li sono fatti imbrogliare o dolosamente, di tutta questa operazione. Tutte queste operazioni. Buona o mala fede doveva valutarla la magistratura, non noi, comunque in linea di massima si può dire che è difficile supporre la buona fede in funzionari laureati in giurisprudenza e che devono garantire la legittimità degli interventi, dal momento che insomma chiunque è capace di leggere il titolo giuridico per cui il comune ha avuto intavolata la proprietà dei beni. Chiunque è capace di vedere che si tratta di un mandato a vendere e non di una libera disponibilità, tanto più che l'ha confermato lo stesso giudice Tavolare. C'è inoltre un'imprudenza formidabile in tutte queste azioni, siano lecite o illecite, dal comune, perché il suo il titolo, il decreto Tavolare che ha trasferito i beni al comune in esecuzione dei commi lì del senatore Russo, e come vi dicevo prima, sotto reclamo Tavolare adesso davanti al tribunale. Perché? Perché è ineseguibile, perché contrasta, perché viola, contrasta con leggi vigenti e prevalenti, e perché è stato l'esito di tutta una serie di irregolarità procedurali. Quindi il comune non sa nemmeno se può vendere, in realtà. E invece procede. Ora voi direte, ma com'è possibile che tutte queste cose accadano se, come dico io, questa cosa è la truffa del secolo, vero? Anche perché, vedete, il valore dei beni del Porto Franco Nord, il valore immobiliare, insomma, questi vogliono metterli sul mercato, è chiaro, quella è l'operazione, no? È da 1,5, da 1,5 a 3 miliardi di euro. Ma il valore funzionale dell'area per il Porto Franco Internazionale è addirittura inestimabile. Voi sapete che il piano urbanistico regionale prevede nel Porto Franco Nord e la costruzione di una piattaforma logistica, di una super piattaforma logistica che può dare un enorme sviluppo al porto oltre a quella già in costruzione, e lo prevede tuttora. In effetti questa operazione per sdemanializzare e vendere sul mercato immobiliare buona parte del Porto Franco Nord è fatta proprio per bloccare quello sviluppo in realtà, e su questo anche ritorneremo con più tempo e con atti che abbiamo già formalizzato o stiamo per formalizzare. In ogni caso, vedete, è evidente che una città in cui può accadere una cosa del genere, cioè che un'amministrazione comunale bleffando finga di avere la proprietà di beni per farne quello che vuole, di beni portuali per farne quello che vuole, e che un gruppo di politici sia riuscito a far votare al Parlamento italiano ignaro un provvedimento per sdemanializzare e vendere sul mercato immobiliare un bene vincolato del Porto Franco Internazionale di Trieste, dove ci sono diritti di tutti gli stati, e che poi questo titolo fasullo sia stato eseguito con violazioni procedurali per impedire che venisse bloccato, che cosa segnala? Questa situazione segnala che a Trieste c'è un sistema locale di corruzione che ha una struttura differente da quelle di mafia, ma è comunque una forma di camorra locale efficientissima che riesce a realizzare operazioni di straordinaria illegalità, impossibili anche nelle città dove c'è un'attenzione antimafia effettiva, e che riesce a realizzare operazioni di straordinaria illegalità andando impunita. Questa impunità però noi riteniamo che ora sia arrivata alla fine. Alla fine proprio perché la questione del territorio libero di Trieste ha avuto da più di un anno a questa parte, ad incominciare con la nostra causa fiscale, ha avuto un chiarimento definitivo. Allora, già che siamo a fine anno, vediamo di chiarire una volta per tutte come stanno veramente le cose in diritto ed in fatto con la questione del territorio libero di Trieste, perché è questa raggiunta chiarezza che costituisce la forza della nostra azione concreta a fronte delle chiacchiere vuote di alcuni gruppuscoli di agitatori ignoranti ed imbroglioni che fanno tutta una serie di truffe assurde. Ci sono quelli che vendono cittadinanze fasulle, altri dicono di essere stati in assemblee plenarie dell'ONU mentre erano riunioni sulle minoranze a cui non avevano titolo ad intervenire. E un altro gruppetto si è fatto assegnare un marchesato e costituisce tribunali arbitrali, altri costituiscono assemblee popolari, no, insomma, tentativi di truffa di tutti i tipi. Pensate che tre personaggi hanno tentato addirittura una truffa per impadronirsi del nome del Movimento Trieste Libera facendo finta che non esistesse. Ma guardate, una cosa, mentre la più grossa organizzazione politica di Trieste, no? E il insomma è un mezzo manicomio di personaggi che si agitano. Ah sì, poi Marchesi, che si fa definire in televisione portavoce del territorio libero di Trieste, insomma, ma scemenze formidabili, a fronte delle quali noi rispondiamo nemmeno con polemiche, ma con fatti concreti. Fatti concreti che consistono a bene nella rivoluzione vera e propria che abbiamo fatto sul piano giuridico, sul piano del diritto, con l'accertamento dopo 5 anni di studi che l'opinione che noi fossimo un territorio occupato dallo Stato italiano, il quale ci impone difendere le sue leggi, no? E, contro le nostre, l'opinione sulla quale si era formato un fronte che da un lato vedeva presunti patrioti italiani difendere l'ordinamento e la sovranità italiana e indipendentisti triestini difendere invece il territorio libero, che in realtà è già indipendente, no? E quell'opinione era sbagliata. Perché? Perché con 5 anni di studio abbiamo accertato che il diritto italiano dà ragione a noi e dà torto alle tesi e alle propagande del nazionalismo italiano. Questo è accaduto, vedete, l'equivoco è sorto per il fatto che dal 1947, dopo la firma e l'entrata in vigore del Trattato di pace, si è creata una divaricazione netta tra il legislatore italiano, che ha rispettato e applicato il Trattato di pace, e i politici, invece, che l'hanno disapplicato, giustificandosi con teorie che negavano l'esistenza del territorio libero di Trieste. Dov'era il bluff? Il bluff stava nel fatto che queste teorie di questi politici si fondavano soltanto non sulla legge, ma eludevano la legge e si fondavano su elaborazioni dottrinali che questi signori sono poi riusciti a consolidare in alcune sentenze di vario livello. E le loro tesi citano soltanto queste sentenze, dimenticandosi di citare la legge vigente e prevalente, il che è un bel bluff, perché in Italia non siamo in un regime di common law come nei paesi anglosassoni ed altri, dove le sentenze fanno precedente normativo. In Italia, nel sistema giuridico italiano e nel sistema giuridico del territorio libero di Trieste che ne è derivato, siamo in un sistema di civil law, di legge codificata, dove si applica la legge, non le sentenze. Le sentenze possono avere un valore orientativo per il giudice, ma non possono mai prevalere sulla legge. In questo modo noi siamo riusciti a smentire tutte queste dottrine e teorie con una apposita expertise. Con un'altra expertise abbiamo verificato ed esaminato tutto il corpus normativo di diritto italiano che riguarda, consolida, conferma dal 1947 ad oggi tutti gli obblighi giuridici di diritto interno e di diritto internazionale della Repubblica Italiana e del Governo Italiano verso l'attuale territorio libero di Trieste e verso tutti gli altri stati, in particolare per il porto franco internazionale di Trieste, e questo ha fatto sì che quella che sembrava essere l'arma dei nazionalisti italiani, cioè l'ordinamento italiano, in realtà sia stata riconosciuta, va bene, come arma nostra, arma giuridica nostra. Questo significa che la Camorra nazionalista italiana a Trieste non ha più nessuna arma giuridica per dire che abbiamo torto, perché lo stesso ordinamento italiano dà ragione a noi. Quindi, vedete, a questo punto noi abbiamo azionato i nostri diritti, non dicendo più che qui non si applicano le leggi italiane, che è vero, perché si possono applicare soltanto se estese attraverso particolari strumenti, ma abbiamo chiesto ai giudici italiani in servizio di amministrazione nel territorio libero di Trieste di applicare le leggi italiane, che si danno ragione, e di verificare questo cortocircuito per cui le tesi finora sostenute anche da alcuni magistrati sull'inesistenza del territorio libero di Trieste violano non soltanto il diritto internazionale, l'ordinamento del territorio libero di Trieste, ma anche lo stesso ordinamento giuridico italiano nel nome del quale vengono enunciate. Questa è l'unica vera principale arma che ha il territorio libero di Trieste, la nostra popolazione, per ottenere la completa e perfetta attuazione dei propri diritti, sia nell'attuale regime di amministrazione provvisoria che è subaffidato al governo italiano dai governi degli Stati Uniti e del Regno Unito per conto del Consiglio di Sicurezza, ebbene sia poi quando ci saranno le condizioni per la nomina del governatore. Anche perché, vedete, contrariamente a quello che raccontano ancora i nazionalisti italiani e gli indipendentisti ignoranti, lo statuto permanente del territorio libero di Trieste ha, per trattato di pace, già applicazione nel regime provvisorio, per quanto riguarda tutte le norme compatibili con il regime provvisorio. Cosa significa questo? Che devono e possono essere applicate anche tutte le norme dello statuto permanente del regime provvisorio che non richiedono l'intervento delle strutture amministrative definitive del territorio libero di Trieste o nelle quali l'intervento di queste strutture è sostituito da quello del governo amministratore, chiunque esso sia, se no non esisterebbe nemmeno il porto franco internazionale di Trieste. Questo sotto il profilo giuridico. Questo significa anche che è inutile continuare a correre dietro con piccole iniziative marginali, stuzzicando le autorità amministratrici italiane per ottenere questo o quello, perché dal momento che avete la rete per prendere tutti i pesci assieme, è inutile andare a continuare a pescarli con la lenza, no? La rete è proprio il fatto che l'ordinamento italiano, l'ordinamento internazionale, l'ordinamento del territorio libero sono univoci nel confermare e garantire l'esistenza giuridica, l'amministrazione provvisoria attuale e i diritti del territorio libero, della sua popolazione, delle sue imprese e degli altri stati sul porto franco internazionale. Sotto il profilo politico, che cosa significa questo? Significa che non è vero che noi siamo occupati dallo Stato italiano, siamo sotto un'amministrazione civile provvisoria del governo italiano, le cui regole vengono violate e quindi devono essere, non devono essere più violate, bisogna ripristinare la legalità dell'amministrazione, non abbiamo bisogno di far guerra all'Italia, va bene, che ci occupa, non ci occupa affatto, sono qui come amministratori e come l'amministratore di stabili devono comportarsi bene, correttamente secondo le regole amministrative. Quindi si tratta semplicemente di correggere le violazioni e far finire le violazioni del mandato di amministrazione. E come vi dicevo è interesse di tutti, perché se no altrimenti quel mandato può venire tolto al governo italiano, da chi le l'ha affidato, Stati Uniti e Regno Unito per conto del Consiglio di Sicurezza, e dato a un altro Stato finché non viene nominato il governatore. No? Non solo. queste violazioni non vengono affatto dagli organi centrali dello Stato italiano, della Repubblica italiana, del governo italiano, che in realtà non sanno quasi nemmeno dove è Trieste. Vengono da chi li consiglia, li ha sinora consigliati, né come comportarsi a Trieste. E chi li ha sinora consigliati è una camorra nazionalista locale che ha esercitato la vecchia erede dell'irredentismo, del potere fascista, del potere nazionalista dopo la Seconda Guerra Mondiale, sono più o meno sempre gli stessi, no? Insomma, e sono una minoranza assoluta a Trieste, no? Una minoranza di potere strutturata con un sistema camorristico di solidarietà interna al sistema e trasversale come le organizzazioni mafiose, che ha sinora influenzato le autorità italiane. Tra l'altro questo è anche reato, reato proprio per la legge italiana 1782, vi ricordate quella sulla P2, che riguarda tutte le organizzazioni che esercitano una influenza trasversalmente, un'influenza su organi costituzionali, amministrativi, eccetera, eccetera, dello Stato. Quindi questi presunti patrioti italiani, in realtà gente che si fa gli affari propri parassitando il degrado della città che essi stessi provocano, ebbene, tutti questi, influenzando con false informazioni e con pressioni le autorità centrali italiane, violano anch'essi la legge italiana stessa, anche sotto questo profilo. Insomma, sono dei traditori dello Stato italiano, della Repubblica italiana che dicono di difendere. Altro che, no? Tra l'altro, cosetta di cui mi dimenticavo, il governo italiano esercita qui l'amministrazione attraverso funzionari della Repubblica Italiana, i quali hanno giurato fedeltà alla Costituzione e alle leggi della Repubblica. Quindi questi stessi funzionari, quando le violano, se e quando le violano, negando l'esistenza giuridica del territorio libero, e violano il proprio stesso giuramento, perché la Costituzione italiana e le leggi italiane invece affermano e riconoscono l'esistenza del territorio libero di Trieste e dei nostri diritti. La linea difensiva di questa camorra nazionalista è però ormai abbastanza debole, perché si è dimostrato che è contro la legge e si fonda sugli abusi, sugli azzardi come quelli dell'amministrazione comunale attuale del sindaco di piazza e sulla disinformazione attiva e passiva, perché in qualche modo esercita forme di controllo sui media locali affinché essi censurino le informazioni su quello che facciamo noi, sulle cose concrete, e magari presentino iniziative balorde e truffaldine di quei gruppuscoli che dicevo, proprio per screditare la questione del territorio libero di Trieste. Ma insomma, hanno creato così un fumo, un limbo dove vivono tutti questi qua, ma che finirà adesso per scontrarsi con la realtà giuridica ed economica, va bene, locale ed internazionale. Ora, tutto questo significa anche un'altra cosa, e bisogna dirlo chiaro. Significa anche, cioè, dobbiamo dirlo chiaro anche a tutti gli amici che sostengono la causa del territorio libero di Trieste, no? Questo significa anche che il tempo delle iniziative artigianali ed episodiche per i diritti del territorio libero su singoli punti, va bene, o fondate su vecchi presupposti superati, quello dell'occupazione, eccetera, oppure non veri, no? Non hanno più senso e non servono più. Vi faccio un esempio. Ogni tanto qualcuno dice, sì, con buona volontà indubbiamente, ma non ha capito come stanno le cose, dice sì, dobbiamo farci mettere la cittadinanza del territorio libero sui documenti, passaporti, carta di identità, eccetera. Non serve. Non serve, perché non serve a niente, è tempo perso, energia sprecata, perché la cittadinanza del territorio libero di Trieste l'abbiamo comunque per legge, trattato di pace, che è anche legge italiana, quindi non se lo possono negare. Ma è assurdo andare a perdere tempo in battaglie, va bene, adesso per avere i documenti, come cercare di costruire la casa dal tetto invece che dalle fondamenta, quando con il riconoscimento del regime fiscale otteniamo automaticamente comunque tutto, anche il resto. Quindi inutile andare adesso nei dettagli quando stiamo mirando al centro del problema e su quello dobbiamo sviluppare e indirizzare tutte le nostre energie. Come dicevo prima, mi sembra, quando abbiamo la rete non occorre più andare a pescare i pesci con la lenza, no? Questo significa anche, però, perché le cose bisogna dirle chiare, che chi insistesse con iniziative inutili o che possono diventare di intralcio o disturbo, o si mettesse a seminare sfiducia sulle cose, dovrà andare a farlo da qualche altra parte, no? Questo mi sembra debba essere molto, molto chiaro. Dalla redazione poi mi dicono, mi passano qui un appunto che mi ricorda di dire che a fronte delle domande che di molti che hanno chiesto che venga pubblicata la sentenza di primo grado della quasi fiscale contro la quale adesso stiamo presentando l'appello, di ricordare che, come già detto, la sentenza verrà pubblicata con un'analisi assieme all'atto di appello, perché è inutile dare un documento, una sentenza confusa, complicata, come quella, senza, è inutile pubblicarla senza un commento che spieghi anche alle persone che non hanno pratica, che non hanno cognizione di queste cose, chiaramente che cosa quelle frasi significano. Può suscitare equivoci e, siccome le nostre motivazioni di appello sono quelle poi che consolidano i punti di debolezza e di illegittimità di quella sentenza, no? Diventerà tutto più chiaro. Cioè, se vi dessimo adesso una sentenza creeremo confusione, se ve la diamo con gli strumenti che fanno chiarezza, e questo è onesto fare, no? Chiunque potrà rendersi conto di come sta veramente la questione. E vedrete che anche lì ci saranno parecchie sorprese. Bene, bene, bene. Allora, vi abbiamo intrattenuto già per parecchio tempo con questa puntata della trasmissione, ma possiamo dirvi che quindi adesso, con gli auguri del nuovo anno che vi facciamo di cuore, possiamo ormai delineare anche gli impegni che noi chiediamo alla nostra gente e agli amici di Trieste negli altri paesi. Perché questa è una cosa anche che si chiedono molto, molti, cosa possiamo fare? Ci chiedete cose che vanno al di là delle nostre possibilità, c'è chi può esporsi, chi no, eccetera, no? Ma guardate, chiunque può fare qualcosa. Noi per prima cosa non chiediamo a nessuno più di quello che può fare. Non chiediamo di esporsi a chi non può farlo, non chiediamo finanziamenti a chi non può darli. Però buona volontà, la buona volontà non si esercita soltanto attraverso il denaro o l'esposizione. Insomma, chi può aderisca ora alla causa IVA, che è fondamentale, che è importantissima. La causa sul regime fiscale generale non si può più aderire perché ormai è in grado di appello. Quindi chi può aderisca per prima cosa alla causa IVA. Si aderisce attraverso la firma qui presso la sede del Movimento Trieste Libera, la firma autenticata, l'atto di adesione, di intervento nella causa, che viene firmato con l'avvocato qui. Insomma, abbiamo già, nelle prime settimane abbiamo già fatto un centinaio o più di adesioni, adesso stanno crescendo. Chi può dia un aiuto finanziario. L'aiuto finanziario può essere piccolo, può essere grande, anche molto piccolo, tanti piccoli aiuti finanziari fanno un aiuto finanziario cospicuo. Ma vedete, anche chi non può aderire alle cause, anche chi non può dare aiuto finanziario, anche chi non può esporsi altrimenti, può fare due cose che non costano nulla e che non espongono. La prima è studiare i documenti che noi abbiamo pubblicato in rete sulla questione del territorio libero di Trieste, in maniera da farsene un'idea chiara, saperne parlare con la gente con gli altri, quindi con cognizione di causa, e non cadere nella trappola dei gruppuscoli truffaldini che raccontano balle di tutti i tipi, no? La seconda è diffondere le informazioni, parlarne con gli altri. Se andate in internet, va bene, condividete i contenuti dei nostri siti e delle cose che pubblichiamo. Questo non costa nulla, è uno sforzo piccolissimo che però aumenta enormemente lo spazio di informazione che ci viene negato invece dai media di sistema. Vedete, molte volte c'è l'impressione che la nostra gente qui a Trieste sia inerte di fronte a quello che facciamo, stia lì ad aspettare come le pecore la propria sorte, sperando sempre che il pastore sgozzi quella vicina e non lei, no? In parte è così, in parte la disinformazione continua, le propagande politiche eccetera hanno determinato nella nostra gente uno stato di passività, di indifferenza, di scoraggiamento, questo è vero, ma in parte. In realtà molta gente appoggia quello che stiamo facendo, è contenta, sta a guardare, è attenta, segue, spera, no? Però ho paura di esporsi, moltissimi hanno paura di esporsi, anche se i tempi delle rappresaglie sono passati, no? Ormai da decenni, cioè si teme il lupo quando il lupo nel bosco non c'è più, no? Non vede, non trova il modo, in qualche modo, per contribuire. I modi ve li ho detti: adesione alla causa IVA, aiuti finanziari anche piccoli, anche se date solo pochi euro, tanti pochi euro fanno cifre cospicue, chi può dare cifre cospicue, non è che rifiutiamo le donazioni, ecco, anche consistenti naturalmente, seppurché siano incondizionate, perché la nostra libertà d'azione non può essere condizionata né da denaro né da altro, no? Ma tutti quanti possono documentarsi, studiare la cosa, è il minimo che si può fare, e parlarne con gli altri, diffondere le informazioni. Quindi adesso la risposta, coloro che vogliono uscire dall'inerzia ce l'hanno. Bene, con questo noi abbiamo concluso questa puntata del 31 dicembre 2018 della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera, con gli auguri di buona fine d'anno e buon anno nuovo nel quale, per i motivi che vi ho detto, speriamo di poter realizzare la maggior parte dei nostri obiettivi, perché la questione è molto ma molto bene impostata e sul concreto, non sulle chiacchiere. L'urgenza di farlo, di raggiungere questi obiettivi, è evidente e immediata. La soluzione può essere anche risolta, può essere anche di tipo negoziale e non giudiziario, negoziale non sui diritti, sui tempi e i modi di attuazione degli stessi, no? Ora, ecco, non andiamo ad anticipare altro, ecco, perché di cose in cantiere ne abbiamo tante, vedete il motivo per cui non voglio fare trasmissioni frequenti, perché poi mi scappa di dire anche cose che invece devono restare riservate. In ogni caso, questa trasmissione, questa puntata del 31 dicembre, adesso rimane come le altre interamente riascoltabile sul nostro archivio in rete. Noi ringraziamo tutti gli ascoltatori per la loro pazienza e con i migliori auguri, ripeto, per il nuovo anno 2019, in cui speriamo di poter realizzare la maggior parte dei nostri obiettivi. Grazie quindi a tutti, a coloro che ci hanno seguito fin qui la trasmissione, a coloro che hanno dovuto interrompere prima l'ascolto, potranno riascoltare in replica, e buon anno dalla trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. A riascoltarci con la prossima puntata.